Buonasera a tutti e buona primavera. E buonasera a François. Pronto, François? Pronto?
Buonasera a tutti gli amici, che questa sera sono veramente tanti.
Tanti, e mi devi scusare, siamo arrivati un po' in ritardo, François. Comunque ti auguro e tutti gli amici ti aspettano. Ci sono alcuni quesiti, magari abbiamo poco tempo, te ne preparo uno subito, è molto importante. Senti, François, ci sono i maestri del cerchio e Firenze, dicono, ed è la Sapienza che lo dice, che tutto è legge, che tutto è ordine, equilibrio nel cosmo, vero?
Certamente.
Sia nei regni della natura che in quelli dello spirito. Eppure l'uomo nella vita, nella società, vede dolore, guerra, squilibrio, prevaricazione. Come si possono accordare questi due elementi, questo apparire e questo essere, così diversi?
È l'eterna questione, che non è nuova, dell'apparire e dell'essere, del divenire e dell'essere. Ma del resto, che quello che cade sotto i nostri occhi non sia la realtà, oramai i filosofi di tutti i tempi l'hanno sempre sospettato e sempre proclamato, è vero, non c'è dubbio. E ci sono stati poi i mistici che hanno confermato questo, meraviglioso mistico cristiano che ha detto che tutto è ordine, è come un meraviglioso tappeto del quale l'uomo vede il rovescio, e quindi vede tutta questa confusione. Ma se si crede all'esistenza di Dio non si può fare a meno di pensare che tutto sia ordine, del resto che tutto sia equilibrato e tutto sia ben regolato da precise leggi, questo la scienza umana l'ha già scoperto, è vero.
Sì.
E poi ci sono le famose correnti dei deterministi, i quali dicono che tutto è un insieme, una catena di cause e di effetti. Questo in fondo ci conforta, perché se tutto è causa e effetto, certamente niente è lasciato al caso, perché caso e questa catena deterministica sono due cose inconciliabili. Il caso, guarda, è assolutamente un assurdo della logica, così come il moto perpetuo è un assurdo della meccanica, vero, non c'è dubbio. Tanto chi crede nella catena deterministica quanto chi crede nell'esistenza di un ente supremo non possono ammettere il caso. Vedi, chi crede in Dio non può pensare che esista il caso, perché se esiste il caso, o Dio conosce l'apparire del caso e quindi lo utilizza per i suoi fini provvidenziali,
e non
allora
vitale.
Non è più caso, è vero. Se no, se non lo prevede, allora il caso è superiore a Dio.
Sì.
Quindi, tanto che si creda in Dio quanto che si creda che tutto sia frutto di un rigido determinismo, è certo che il caso non può esistere. Tutto quindi è precisamente, esattamente regolato. Di questo noi dobbiamo esserne certi.
Certo. C'è una cosa, un'altra, François, scusa che ti utilizzo per gli amici, però tu sai che quanto è fonte di angoscia per l'uomo, cioè l'uomo occidentale soprattutto, fin dove è realmente libero di scegliere nella sua vita e dove invece è oggetto di una necessità, di una fatalità che gli consente delle scelte soltanto apparenti. Insomma, il dilemma è libero arbitrio o destino?
Ecco, guarda, la questione, per essere compiutamente svolta, occuperebbe certamente tutta la notte, tu sai quanto è stato scritto a questo proposito, però è certo che il concetto del libero arbitrio, che è stato sostenuto dalla filosofia del Medioevo, è stato poi abbandonato, lo si ritrova ora solamente nella teologia cattolica, perché è chiaro che il libero arbitrio assoluto, cioè questa possibilità che avrebbe l'uomo di scegliere al di fuori di ogni influenza, padre bene, anche dall'influenza del divino, è una cosa logicamente insostenibile, perché l'uomo, per il fatto stesso, per esempio, di avere un corpo fisico, necessariamente è sottoposto a delle influenze, a delle necessità, e quindi chiaramente non può essere libero in assoluto. Allora il discorso da farsi è quello di una libertà relativa, cioè sì, l'uomo è certamente influenzato, certamente subisce delle influenze che vengono dal suo ambiente, dalla sua personalità stessa, dall'educazione che ha avuto, però ha la possibilità di sottrarsi a queste influenze.
Ecco, come?
Quindi la libertà è possibile in questo ambito, come tu dici. Se noi pensiamo che vi sia una catena deterministica, anche prendiamo la visione più ristretta, è vero, quella del determinismo che non lascerebbe posto a libertà, però vi sono delle catene deterministiche di ogni genere, cioè cause e effetti che riguardano per esempio la vita biologica, che riguardano per esempio la vita psicologica. Ecco, vi sono dei salti fra queste catene deterministiche e quindi è possibile attraverso questi salti sfuggire al determinismo stretto. Faccio un esempio spicciolo in soldoni. Per esempio un uomo che ha lavorato tutto il giorno, è vero, e torna a casa stanco, ha la possibilità di rimanere in casa a riposarsi oppure andare fuori al cinema, supponiamo, è vero. Ecco la catena deterministica, siccome è stanco lui starà in casa a riposarsi, questo è lo stretto determinismo, però si insinua in questa catena deterministica un'altra catena deterministica di tipo psicologico, per esempio la sua compagna desidera uscire e allora lui per accontentare la sua compagna che cosa fa? Frena la sua stanchezza, la reprime, è vero, cerca di non ascoltarla ed esce. C'è qui un salto di qualità, quindi, da un tipo di psicologia sua propria, che la, egoistica, che l'avrebbe fatto rimanere in casa, e invece un slancio, diciamo pure altruistico, è quello di accontentare la sua compagna. In questi salti di qualità fra le catene deterministiche
sta la libertà dell'uomo. Senti, io ti volevo chiedere, proprio perché è primavera, una cosa bella per i nostri amici.
Il primo
perché...
giorno dell'anno astrologico.
Esatto, è per questo che ti ho chiamato.
Sì,
quale potrebbe essere, François, una tua ricetta per la felicità o comunque per la pace degli uomini, degli amici?
Ecco, io vorrei che ognuno di noi veramente si concentrasse un momento e pensasse alla sua vita in termini molto semplici. Non si lasciasse suggestionare da tutte quelle influenze che vengono dall'ambiente, esaminasse la sua vita freddamente, dicesse ma veramente questa insofferenza, questa infelicità che io provo nel mio animo, questa insoddisfazione è dovuta veramente a una situazione mia personale, familiare, di lavoro, reale, che veramente ha i termini così tristi e così portanti a una macerazione, oppure è la mia mente che esaspera tutto questo, perché non dobbiamo dimenticare quello che dicono sempre i nostri istruttori, che la mente è una creatrice di fantasmi, l'uomo è schiavo della sua mente e finisce sempre col perdere il timone della sua esistenza, perché si lascia trascinare dalla mente. Molte volte proprio non ha ragioni oggettive, obiettive per essere infelice. Troppo a volte ci sono queste ragioni, è vero, malattie e via dicendo. Ma molte altre volte proprio nel benessere della sua vita crea queste situazioni sue, personali, che non lo soddisfano, ma non perché vi siano ragioni obiettive, solo perché quasi sembra che abbia il bisogno di soffrire. Molte volte ci sono delle situazioni in cui l'uomo si punisce proprio creandosi delle sofferenze immaginarie o esasperando proprio all'eccesso certe situazioni che possono essere faticose, ma che non possono e non debbono portare alla esasperazione. Allora ognuno di noi cerca di guardare dentro di sé se veramente i problemi che ha sono problemi oggettivi o non sono esasperazioni. Cerca di guardare anche ai suoi simili, situazioni più gravi della sua, e allora vedrà forse meno drammaticamente le sue situazioni.
François, tu hai detto benissimo, 21 marzo è l'inizio della primavera astrologica, è l'inizio dell'anno proprio. Si può fare, puoi fare un rapido prognostico per le stagioni prossime? Si può fare, te lo posso chiedere?
Ma guarda, esula da quelle che sono le mie possibilità, è vero. Però certo, secondo le tradizioni esoteriche questo periodo non è molto felice, nel senso che le cose non vanno tranquillamente, e questo non importa essere dei veggenti o dei campagnosti per dirlo, è vero, basta guardarsi intorno. Certamente vedrete che vi saranno ancora molti sconvolgimenti, molte difficoltà, però quello che è importante è che ciascuno non si lasci abbattere dal pessimismo che gli eventi possono ispirare, e soprattutto che ciascuno non aspetti che vi sia qualcuno che possa ratificare, per esempio, la situazione così generale del suo paese. Ognuno deve avere coscienza della sua importanza. Ognuno di noi costituisce questa umanità, ed ognuno di noi in piccola parte è responsabile di quello che accade nel mondo. Non riversiamo tutta la responsabilità sui governanti, sui capi, sui condottieri, ma siamo consapevoli che siamo noi che in fondo costruiamo il destino dell'umanità, anche, soprattutto, nel momento in cui ci sottraiamo a questa delega che facciamo agli altri. Noi non dobbiamo delegare agli altri la nostra felicità, dobbiamo partecipare attivamente alla vita sociale, portando il nostro contributo. E se vi sono, e questo lo dico, spero, senza offesa per nessuno, dei rappresentanti così delle politici che non funzionano, che non vanno bene, ebbene, siamo noi che possiamo sostituirli, noi che possiamo imporci, noi che possiamo far vedere a loro la necessità, il bisogno che ogni uomo ha di rettitudine, di onestà e soprattutto di attività. Questo è importante. Se noi invece deleghiamo agli altri tutto questo, certamente il futuro non può riservarci felici periodi.
E quindi invito all'attività.
All'attività.
All'ottimismo e alla forza.
Certamente.
E questo è un augurio che io invio per te a tutti gli amici. Vuoi dire un'ultimissima cosa? Sono secondi ancora. François, ti ringrazio intanto.
No, per carità, sono io che vi ringrazio. Io spero di non apparire come un predicatore,
no,
vero?
No, questo no.
Soprattutto vorrei apparire come un amico di tutti voi, e spero ancora di avere l'occasione di potervi rivolgere la parola.
Grazie, grazie François, buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti gli amici, buonanotte agli ascoltatori, ci risentiamo ancora. Buonasera, buonasera a tutti gli amici. E bentornato all'amico François in questa vigilia pasquale. Buonasera François. Pronto? Pronto François?
Sì, ciao.
Ciao.
Sì, ciao.
Non sentiamo molto bene.
Cercherò di alzare
molto bene.
Un poco più la voce.
Ecco,
adesso va bene?
Va benissimo François.
Ecco, sì.
Volevo dirti che molti ascoltatori ti sono molto grati per ciò che hai detto nell'altra telefonata del 21 marzo scorso, e proprio siamo diventati, hai molti amici.
Oh, bontà loro.
I quali poi mi fanno tramite, mi danno incarico di chiederti alcune cose dell'insegnamento che è poi quello del Cerchio Firenze 77 su certi loro problemi e su certi loro dubbi.
Sarò lieto di rispondere.
Io comincerei da qui. Dunque, tu sai che si parla molto di malocchio, di fatture, di possessioni oggi, il che significa tanti guaritori, taumaturghi, esorcisti. Ecco, la domanda è questa: cosa c'è di vero, di fatuo, di pericoloso in questa voga del satanico?
Ecco, guarda, io escluderei da questo i taumaturghi, vero, i guaritori, momentaneamente. Potremo su questo argomento tornare in seguito.
Un'altra volta.
E invece vorrei soffermarmi su il malocchio, le fatture, le possessioni, è vero. Ora, gli studi della parapsicologia in un certo senso hanno confermato l'esistenza di poteri paranormali nell'uomo, è vero.
Sì.
E direi anche a livello scientifico, che ne pensi Piero Angela?
Certo.
E ora però non si deve pensare che questo fatto, che si sia in un certo senso giunti ad una prova oggettiva circa l'esistenza di poteri paranormali e quindi di forze sconosciute alla fisica, alla scienza fisica, confermi in blocco tutto quel mondo occulto di fantasmi, di streghe, di malocchi, di tenebra e di terrore,
sì,
che ci è stato tramandato in fondo dalle favole e anche da un certo tipo di esoterismo, brutto tipo di esoterismo.
Brutto tipo.
Non si deve credere che, se è vero che l'uomo ha dei poteri che non sospettava e che la scienza stessa nega in fondo, se è vero questo, non è vero che sia altrettanto vero, cioè che esistano tutte queste cose da incubo, da terrore. La dimensione sconosciuta che ci circonda è una dimensione amica, che è fatta apposta per dare maggiori possibilità all'uomo, è fatta per aggiungere e non per togliere, è fatta per dargli altre possibilità e non per costringerlo, non per terrorizzarlo, non per paralizzarlo. Questo è importante. Guarda, parliamo un poco delle varie fatture, malocchi, eccetera.
Sì.
E allora, prima parliamo in senso teorico, è vero. Cerchiamo di fondare il nostro discorso non così su delle affermazioni di principio, su cose accademiche, è vero. Cerchiamo di seguire il sistema della scienza, è vero, figlia
sì,
dell'esperienza, è vero.
Sì.
Perché prima che fosse fatta questa affermazione fondamentale, che ha segnato una nuova svolta nella ricerca scientifica, tutto era detto così, era enunciato, era dichiarato
e non spiegato.
E non spiegato, è vero. Allora noi cerchiamo, per quanto sia possibile in questo campo così vasto e così misterioso, di trovare delle prove obiettive. Allora, tu sai che esistono ancora degli ipnotizzatori.
Sì.
L'ipnotismo esiste, è vero, la stessa scienza medica ricorre all'ipnotismo, è una cosa oggettiva, provata. Ci sono stati dei soggetti ipnotizzatori fortissimi, i quali riuscivano a ipnotizzare delle persone senza neppure conoscerle e senza ricorrere all'ausilio della parola, semplicemente guardandole a distanza, anche ravvicinata, se
sì,
vogliamo, ma senza farsi vedere dal soggetto. Uno di questi fu Bosco, il quale si divertiva per strada a fissare le persone dietro alla nuca mentre camminavano e comandare loro, attraverso la sua forza ipnotica, di togliersi il portafoglio e di lasciarlo cadere a terra. Naturalmente lo faceva così per gioco,
sì,
per dimostrazione. Questo è stato provato e ci sono degli ipnotizzatori che possono anche farlo, rari, ripeto, perché generalmente colui che opera l'ipnotismo ha bisogno del contatto diretto con il soggetto, ha bisogno della suggestione della parola,
sì,
di certi gesti e compagnia, però c'è qualcuno raro che può fare questo. Allora, attraverso ad un forte potere ipnotico è possibile teoricamente che un ipnotizzatore comandi ad un'altra persona di sentirsi male,
sì,
è vero, fare una vera e propria fascinazione.
Sì.
Però quanti sono gli ipnotizzatori che riescono a fare questo? E soprattutto quanti si votano ad una simile opera?
Non so.
Nessuno, direi.
Nessuno.
Non credo,
pochissimi,
che,
o nessuno.
Che qualcuno abbia una tale cattiveria per fare
sì,
questo. Quindi teoricamente esiste questa possibilità, ma praticamente si può dire che è inesistente. Allora poi c'è tutta quella procedura magica di fattucchieri,
sì,
di maghi neri, eccetera,
gli
che
oggetti
a pagamento si dicono disponibili di lanciare delle maledizioni ai nemici dei loro clienti.
Sì.
Clienti peraltro estremamente ingenui, è vero. Ma ragioniamo freddamente: è possibile che queste persone raggiungano, i professionisti direi, raggiungano una tale carica di odio verso coloro che neppure conoscono,
certo,
da estrinsecare la loro volontà e influire negativamente su queste persone che, ripeto, neppure conoscono?
Appunto, un odio a tariffa.
Certo.
Sì.
Può darsi che la volontà possa esteriorizzarsi, ma qualche rara volta, quando chi direttamente è interessato raggiunge una tale carica interiore, una tensione interiore, da poter fare questo, perché tu sai che i poteri paranormali si estrinsecano non così semplicemente a comando, come ce lo narrano le favole,
sì, sì,
ma con uno particolare stato di tensione.
Sì,
tu sai che le prove sulla psicocinesi hanno dimostrato che prima di poter muovere un oggetto con il pensiero occorrono anche 2 ore di concentrazione,
sì,
è vero,
sì,
ed una tensione semplicemente per muovere
un
piccolo oggetto di poco peso, è vero. Allora, come è possibile che una persona che neppure conosce la vittima possa raggiungere una tale carica di odio da trasmettere questo effetto psicocinetico a distanza? Quindi, quando si sente parlare di fatture, quando si sente parlare di malocchio, è vero, e che adesso va tanto di moda, le persone sono tutte affatturate perché si sentono male, ecco, allora cerchiamo di riportarci alla realtà, pensiamo a quanto sia remota questa possibilità che esista un soggetto che veramente a pagamento possa prestarsi a gettare una maledizione veramente efficace contro questo o contro quello,
cioè,
non è assolutamente possibile.
Ma di vero...
Allora andiamo a cercare, sì, queste cause nell'intimo della persona,
ecco,
nella mente della persona, lì veramente è il mondo dei fantasmi, dei malocchi, delle fatture, dei malesseri, delle fascinazioni. È la nostra mente che, quando l'essere è insoddisfatto, crea tutto questo mondo così angoscioso, cerca un pretesto. Ci sono ragioni psicologiche di persone che cercano e vogliono star male per autopunirsi, oppure per essere interessanti, per destare l'attenzione di coloro che li sono vicini, ma questo non lo fanno cosciamente,
certo,
è un processo che viene fatto a livello di subconscio, è vero?
Inconsapevole.
E quindi inconscio, certamente, e quindi non è che siano in malafede, però prima di andare a pensare che qualche altro abbia loro mandato una maledizione, pensino a loro stessi. Certo, è molto comodo pensare di essere vittima di altri, perché si riscuote la compressione,
sì,
di coloro che ci sono
d'intorno, sì,
riscuotono la consolazione di queste persone, e anche è difficile poi rinunciare a questo, ricorda,
sì,
perché a tutti fa piacere essere
compresi,
fa piacere essere amati, curati, è vero,
sì,
e quindi c'è una certa opera di mantenimento,
sì,
di questo stato di vittimismo, però ci sono tutte queste cose che sono di ordine psicologico e non di ordine trascendentale. Poi per quanto riguarda le possessioni, vorrei dire che certamente l'aldilà comprenderà anche persone che non sono dei modelli di perfezione, persone che moralmente nella loro vita non sono state dei santi,
ecco,
è vero, però è una dimensione completamente a parte, e non si può pensare che queste anime, è vero, siano vaganti e pronte a rispondere al comando chi sia per andare a impossessarsi di questo o
di quello,
assolutamente. Ripeto, l'aldilà, la dimensione sconosciuta che ci circonda, questo mondo meraviglioso che è assai più vasto di quello che i nostri sensi, quell'altro mondo che i nostri sensi riescono a catturare, è un mondo che è fatto per la gioia, per la felicità dell'uomo, che è fatto per dare all'uomo ulteriori possibilità di ricezione e di apprendimento, e non è fatto per torturarlo e farlo soffrire più di quanto soffra nel mondo fisico.
Molto bene.
Io vorrei proprio dirlo, se qualcuno ha un minimo di fiducia in quello che io dico, in me, è vero, vorrei proprio dirlo chiaramente: liberatevi da questa idea della possessione, delle fatture, del malocchio, cercate invece le cause della vostra sofferenza dentro voi stessi, ricercatele nel profondo del vostro intimo, e vedrete che riuscirete a liberarvi, perché il vero mondo delle fatture è la mente dell'uomo.
Senti, François.
Sì, caro.
Domani è Pasqua. È la Pasqua della risurrezione, cioè il trionfo sulla morte. Vuoi, a proposito di questa Pasqua, dire qualcosa agli amici? Gli ascoltatori possono, sono ormai gli amici, lo sai, di questo programma.
Certamente. Ecco, vorrei dire questo, che queste ricorrenze ovviamente non hanno nessun riscontro oggettivo, è vero, sono date convenzionali e sono tutte belle. Qualunque data convenzionale è bella quando dà motivo di potersi riunire, di poter pensare in senso positivo, in senso buono agli altri, agli amici, ai propri cari, ai propri familiari e a coloro anche che in certi momenti forse non sentiamo tanto.
Sì,
amici,
sì. Che ci vuole una festa per sentire.
Ecco, se è necessaria una festa per questo, ben vengano le feste, ma io vorrei che veramente ogni giorno fosse una di queste feste, è vero? E vorrei che non fosse necessario pensare a qualcosa di esteriore per sentire questo impulso verso gli altri, anche verso la propria famiglia, questo impulso di riunirsi, di essere più vicini. Questo sarebbe molto più bello, sarebbe una perenne Pasqua, una perenne ricorrenza. Auguriamoci che questo sia presto per tutti.
E per concludere ti vorrei chiedere, forse una domanda un po' sciocca, François, ma te la chiedo lo stesso, perché chiude un po'. Come può l'uomo, questo in un certo senso l'hai già detto, hai già, ma è così, in un'altra forma, come può l'uomo, come possiamo noi restare giovani, pronti, vivaci, vivi e felici anche ad ogni età? C'è una sorta di ricetta, non è magica, una ricetta profonda che tu puoi dare?
Guarda, soprattutto non odiare, perché l'odio, il rancore, l'astio verso gli altri sviluppa delle tossine non solo psichiche ma anche fisiche. Colui che è ben disposto verso la vita, verso gli altri, non si intossica né fisicamente né psichicamente. Ecco, questa è veramente una ricetta che io do volentieri. Sai perché amo i giovani? Adesso
sì,
ti dico una cosa che ti farà sorridere,
sì,
forse ridere. Giorni fa ero a un giardino pubblico di passaggio, è vero, e c'erano due giovani sui 20 anni, uno dei quali era profondamente arrabbiato nei confronti dell'altro, no? Lo offendeva e diceva: tua madre è una donna di malaffare, e qui naturalmente non sto a elencare tutti gli improperi che gli diceva, sempre su questa madre, no? Ma guarda, veramente un'inventiva in fatto di turpiloquio che sarebbe da premiare con un premio Oscar. È vero. E l'altro rimaneva impassibile, silenzioso. A un dato momento l'elenco del turpiloquio ha avuto un momento di incertezza, il secondo, l'offeso, ha preso al volo l'occasione e gli ha detto: sai cosa ti dico? Mi sono stancato, me ne vado. Ciao mamma! E così, ecco, è questo, voglio dire, bisogna, anche se si riceve del male, delle offese, eccetera, eccetera, cercare sempre di essere padroni di se stessi e non rispondere con la stessa cattiveria. Molti dicono: mi è stato fatto questo torto tremendo, è vero? E si mettono allo stesso livello di colui
sì,
che le ha offese.
Ecco,
se vogliamo non intossicarci psichicamente, cerchiamo di essere staccati, di non coinvolgerci in questa catena, che poi è la stessa catena che allargandosi conduce alle guerre.
Ecco.
Allora sottraiamoci alla responsabilità che abbiamo per il fatto che nel mondo, cercando sempre di non essere coinvolti e trascinati e fare azione opposta a quella che molte volte e quasi tutti fanno.
Se tu dovessi, François, ed è l'ultima cosa, e dare un titolo al quarto, prossimo volume del Cerchio Firenze 77, un titolo bello, un titolo che così, e che titolo daresti?
Le grandi verità ricercate dall'uomo.
Che bello, le grandi verità ricercate dall'uomo.
Sì, perché lì si trovano.
Io ti ringrazio, François.
Sono io che ti ringrazio, caro Pietro.
Devi dire un'ultima cosa?
Sì.
Un saluto?
Vorrei dire questo, sento così vicini i nostri comuni amici che vorrei, se fosse possibile, una volta poter rispondere direttamente alle loro domande. Certo. Non che tu non faccia delle domande interessanti, per carità, sei bravissimo, è vero, e questo non lo dico solo io, ma vorrei avere l'opportunità di rispondere direttamente alle loro domande perché mi sentissero ancora più vicino di quanto mi sento.
Vedremo che questo accada. Grazie François, grazie infinitamente.
Auguro la buona Pasqua a tutti e soprattutto auguro che nel prossimo futuro per tutti sia una perenne Pasqua di pace.
Buonanotte.
Buonanotte.
Grazie.
Buonasera cari, a tutti gli stati comodi cari. Sono qua, ma amici, è vero, allora desidero parlare un poco con voi, spero che anche voi lo farete.
Posso finire?
Certo, certo.
Una sfumatura di questo famoso caso.
Sì.
Ecco, vorrei chiedere, quando una creatura prende tutta la sua vita, insomma, esempio, è stato egoista, un po' egoista, sciocco, ora, a cercare qualcosa di grosso, insomma, e negli ultimi suoi anni di vita comprende bene, fa questo auto e dice sì, io sono stato egoista, ho sbagliato, sono stato uno sciocco, cioè, ecco, questo suo il karma che logicamente l'ha fatto e dovrebbe avere sarà diverso?
Karma è sentito sempre il fine di far comparendo della
sì.
Allora vedrai che se non quella creatura non si fosse in mezzo all'effetto delle cause che ha mosse, ben difficilmente riuscirà a capire.
Ben difficilmente riesce
ben
a capire il risultato.
A capire. Direi è impossibile, però può darsi che riesca a capire con la mente. Allora che cosa succede? Vediamo che, come succede del resto sempre nel piano astrale, è vero, quando uno ha avuto una vita, è vero, dopo la rivede, nella comprensione sembra che vada oltre quello che in effetti ha trascritto dentro di sé. Poi però c'è il collaudo con la vita, perché vedi a parole è molto facile dire buona fede, intendi bene, senza nessun altro scopo, sì, questo io l'ho capito, questo lo farei o questo non lo farei, però poi quando siamo di fronte alla realtà fisica, diciamo alla condizione reale, è vero, allora lì è veramente la verità dell'individuo, lì scappa fuori. Che se anche al termine di una vita uno riesce a capire di avere errato, poi chiaramente la comprensione finale si verificherà, si collauderà e avverrà nella vita successiva, quando in quella vita della quale subirà l'effetto delle cause che ha mosso. Allora veramente si vedrà se ha capito o se non ha capito.
Vediamo una sfumatura.
Sì, certo, 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 ci sono di queste sfumature, indubbiamente, vero. Però le sfumature riguardano sempre il momento in cui tu muovi la causa. Allora l'effetto è diverso, è vero, così come è stato spiegato, una stessa azione può avere un effetto diverso perché può non avere la stessa.
E il pentimento.
Certo, la stessa intenzione, è vero.
Grazie.
Niente caro, chiudiamoci, ringrazio te per avermi dato la possibilità di parlare.
François.
Dimmi caro Pietro.
Io, siamo stati molto bravi, eh?
Sì, ma particolarmente, tu è vero, cosa vuoi?
Dunque, ci sono delle cose che avrai sentito oggi, ci sono dei problemi,
sì.
Hai creato delle attese e non possiamo mancare.
Certamente, io sono sempre a vostra disposizione.
Questo tipo di attese, come nella così l'ultima frase che ha destato molto interesse, molto attesa appunto, e non si può frustrare, è la possibilità di qualche altra cosa, qualche altro sistema di contatto col pubblico, in modo che tu lo abbia immediatamente con te a farti le domande. Qui bisognerà lavorare, studiare, il modo, che non è facile.
Sì, sì, per dire, questo è vero.
Hai qualche progetto?
Sì, vedrete.
Va bene,
c'è fretta. Ma soprattutto è un po' una bomba psicologica, è vero, per far sentire più vicini a me, io più vicino a loro, noi più vicini a loro, è vero, queste persone. Chiamarle direttamente in causa, ecco, questo è stato il principio. E poi certamente io mi auguro avrà un'applicazione pratica, certamente.
No, lo dovrà avere, perché
certo,
è molto attento.
È vero, e voi stessi, come hai detto giustamente, dovete lavorare in questo senso. Ma del resto vedrai che la divulgazione di queste cose sarà galoppante, del resto lo
sì,
è già.
Si sente, si sente.
Lo è già, sì, caro.
Un'altra cosa, François, scusa, ma sono qui a rapporto per lavoro,
certo,
sai.
Certo, ma io sono qua apposta, io a rapporto.
Dunque, dicevo, il libro che io ho avuto, non c'è, io pensavo, non si potrebbe fare un'operazione divertente. Queste cose che sono state smarrite, cioè sono state scippate a Luciana, non si potrebbero chiedere con un inserto sul giornale di Firenze? Perché potrebbe, io in parte li rivorrei,
certo,
ma soprattutto potrebbe dare, creare un interesse, creare notizie.
Sì, certo, certo, bravo, è una bella idea, certamente, certamente è una bella idea, perché no?
E poi un'altra cosa, ancora scusami, perché allora il libro è concluso, ritengo, sì. Tu mi perdonerai, ritengo che certe cose erano molto belle, anche se giustamente Kenji si è riassunto in modo magistrale e quindi ha tolto valore ad alcune cose, però alcune cose erano molto belle. E poi ci sono tutte queste persone che grazie a te mi sono venute vicino, tutte con problemi, con domande, con questioni, con dubbi. Come faccio? So che è bello.
Bello, bello, certo. Come fai? Io sono qua, è vero, e ben volentieri.
Ma loro sono là, François, e io non sono un buon tramite.
Questo lo dici per modestia, è vero, lo dici per modestia, caro Pietro, sei un ottimo tramite. Però io sono anche a disposizione delle persone che tu puoi portare.
Ecco, ti ringrazio, perché tu sai, perché mi segui, ti sento, che ci sono dei casi importanti, persone che sono simboliche di certe condizioni umane,
certo,
di certi ambienti.
Certo.
Risolvere qualcosa con loro vorrebbe, certo, dire per effetto di risonanza fare buono, fare bene.
Noi siamo qua.
Va bene, grazie.
Vedete come i maestri ci hanno dato la possibilità di poterlo fare, vero? Perché se anche noi avessimo la spinta di agire nei confronti degli altri, ma non lo potremmo fare se non avessimo l'autorizzazione da chi dirige le sorti del tutto. Anzi, addirittura non solo ci hanno dato l'autorizzazione, ma ci hanno incitato a farlo, è vero, incitato ad andare incontro alle persone.
François, tu ritieni che un'altra ipotetica volta che di questo incontro famoso, auspicato, desiderato, di uscire, di togliere l'ultimo velo, di togliere...
No.
No, vero?
No.
Ecco,
no.
L'ho sentito,
no,
giusto.
No, no.
È più bello.
No.
È il messaggio tuo, ecco. Va bene.
Perché guarda, in effetti vi sono delle creature che, per quanto tanto siamo qua fra noi, è vero, voi sapete che non parliamo per incensare questo mezzo, questa possibilità che ci è data di comunicazione, ma già che siamo qua fra amici sinceri e che non pensano a questo, voi sapete quanto tritume e quanta zavorra vi sia nelle comunicazioni, è vero?
Terribile.
E perciò è chiaro che tutto questo ha portato a un deprezzamento del mezzo di comunicazione spiritico, è vero, per quanto io sia d'accordo con te che questo non è spiritismo.
Non lo è.
Assolutamente, è vero, perché lo spiritismo tradizionale, secondo quello che è conosciuto, è vero, è la comunicazione dei defunti con i viventi, è vero, una comunicazione che rimane su un piano umano, è vero, così, di rapporto umano, semplicemente un rapporto amichevole o familiare, mentre qua si va ben oltre. Però, dico, lo spiritismo, come è conosciuto, è certamente molto deprezzato. Allora, sapendo che chi parla, parla attraverso lo spiritismo, è vero, sì. Da molte persone immediatamente per un pregiudizio viene tutto rifiutato, abbandonato, è vero, sì. Quindi non c'è nessuna necessità, come hai detto giustamente, che cosa importa chi sia chi parla, bisogna valutare, giudicare quello che viene detto.
Il messaggio. Ultimissima cosa, quel filosofo molto di moda ha detto, che è anche molto bravo, Emanuele Severino.
Sì.
Io gli mando l'assoluto, certamente, sono d'accordo con lui.
Certamente, certo.
Vorrei che, se fosse possibile, perché sarebbe importante, è la cattedra, è il grande giornalismo, è l'opinione.
Certo.
Essere aiutato in questa diffusione.
Certamente.
Grazie, François. Ecco, basta, certo. Non ho fatto.
Vorrei dire allora, aggiungere un'ultima cosa, è vero, che quel brano che riguarda le possessioni del maestro Kempis, è vero, sia messo nella prima parte, dopo la taumaturgia.
Ho capito. Ah, dopo la taumaturgia.
Sì, prima del karma.
Ah, prima del karma.
Sì.
Benissimo.
Sì.
Non c'è altro per il libro, vero?
No, per ora no.
Va bene.
Scusa, dimmi. E sono ammasciature di due creature che hanno fatto due domande da portare a te.
Sì.
Speriamo che io sia un tramite, non pretendo abile, ma quantomeno onesto. Speriamo bene. Dunque, da parte di Renato, cioè, siccome tu gli dicesti in quella prima e ultima volta che ha assistito, io seduto con te, gli dicesti di affidarsi, di mettersi nelle mani di una persona, cosa gli dicesti, Francesco?
Io non ho detto questo, mi chiese se un tuo problema poteva essere risolto, è vero, io gli dissi un problema umano, è vero, gli dissi di sì. E che avrei visto di poter rimandare qualcuno che veramente potesse risolvere o perlomeno fosse di valido aiuto.
Ecco, ti ringrazio appunto di questa chiarificazione. Adesso lui parrebbe che a Roma avesse trovato un uomo, un individuo, insomma, il quale sembrerebbe così, stando a quello che tu gli hai detto, il tipo ideale, però vorrebbe appunto sapere da te come è indeciso su questa cosa. Qualche cosa, se è vero quello che lui sente oppure no.
No, per carità, lui che non deve affidarsi a questa persona.
Ecco, grazie. E per Francesco Valpurzo ha detto che lui ha una sua conoscente o amica la quale sta molto male, insomma, molto malata, se è possibile fare qualche cosa.
Purtroppo non c'è poco da fare.
Questo glielo posso dire o
sì? Certo, puoi dirlo, c'è poco da fare. Purtroppo umanamente, è vero, perché poi se c'è poco da fare, chiaramente vuol dire che quello è il suo bene.
Grazie, François.
Non c'è da ringraziare.
Allora, cara Linda, sei qua di nuovo. Vuoi che ti dica, è vero, dovrei farti un rimprovero, mi permetti, tanto siamo fra amici, è vero, e allora cara, quando si sa tanta teoria, è vero, e tu sei tanto brava perché da tanto tempo segui gli insegnamenti dei maestri, gli insegnamenti fondamentali, è vero, allora bisogna poi, quando appunto dicevo la vita ti pone di fronte al caso concreto, non dimenticarsi, è vero, ritrovare di fatto tutte quelle certezze che si avevano così, nelle proprie concezioni e nei propri pensieri, è vero lì. Quindi devi essere serena, forte, sicura che chi ti ama è sempre vicino a te, anche se tu non lo senti, sei tu che non lo senti, ma lui c'è, cara.
Senti, faccio, io avevo un mezzo che volevo darti. dargli per la sua salute questo bracciale astronomico, tu pensi che gli sarebbe utile?
Non posso rispondere, dottor, mi dispiace.
Perché sono, tu sai che sono 30 anni
di sì,
no?
Sì, 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 ma non posso rispondere proprio a questa cosa che riguarda Roberto, mi piace. Comunque certamente ti ringrazio di questo tuo slancio, perché so quanto ti sia caro il progetto, è vero, e quindi volevo dare a lui testimonia del suo affetto per lui e ti ringrazio di questo, è vero, però non posso dire né sì né no, vai come ti senti di fare, perché tu sei una creatura molto sensibile, non c'è bisogno che te lo dica io, è vero, i fatti della vita e del tuo lavoro te lo dimostrano, è vero, caro. Allora ricordati quello che ti ho detto, a proposito della vicinanza delle persone care, se tu lo senti sei tu che non lo senti, è vero, caro. Però noi siamo di fatto sempre vicino a voi, sempre in contatto con voi.
Ma questo non impedisce la tua volontà?
No, caro, assolutamente.
Guarda.
No, vedi, in effetti quando una entità, quando siamo trapassati, è vero, possiamo rimanere in un certo senso legati alla terra, ma quando sono cose negative, cioè quando sono per esempio attaccamenti al cosiddetto vizio, quando uno ha il cosiddetto vizio, è vero, quando sono cose negative, allora sì, veramente si rimane legati alla terra e quindi si, in un certo senso si frena quella che è l'evoluzione dopo il trapasso, l'abbandono del corpo astrale e poi del corpo mentale. Ma quando si tratta di amore, di affetto sincero e vero, non può che far bene, non può che essere benefico ed una benedizione, è vero, del resto. Anche dallo stesso piano astrale, è vero, quando si pensa ad una persona cara che amiamo, siamo in contatto con quella persona, sempre. E questo non significa rimanere, perché se quella persona è nel piano fisico, rimanere attaccati al piano fisico, tutt'altro, la portiamo con noi nel nostro cuore. La portiamo nella nostra evoluzione dopo il trapasso, quindi anzi ci aiuta il pensiero di quella persona e ci è di grande conforto in quello che facciamo, cioè nell'evoluzione che stiamo seguendo. Non è qualcosa di negativo, ma è qualcosa di positivo, quindi non avere paura in questo senso.
Sì, delle volte
fanno
paura, no? Pensando questa persona di fermarla.
No, no, caro,
voglio talmente bene.
Ti tranquillizzo in pieno, caro, stai tranquilla da questo punto di vista.
Ma c'è una pessima notizia su questo. Io ho pensato quanti anni a mia madre, perché ero molto legato. A un certo punto, non so, io non sapevo di spiritismo, che si tiene legato, appunto quello diceva adesso Linda, si tengono legate le persone col desiderio, col soffrirle, con l'amarle oltre la vita.
No, 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 caro, no, assolutamente, è vero. Se si ricordano con tristezza, con disperazione, allora in quel caso sì, certamente.
In quel caso si tratta?
In quel caso si inviano dei sentimenti, dei pensieri tristi che seducevano, è vero.
Ah.
Però se si ricordano con amore, con serenità, con gioia, come le abbiamo viste nei momenti più felici, non facciamo che del bene a loro. Certamente. Soprattutto ricordate che quando c'è l'amore c'è un legame che non si scioglie mai, è vero, c'è un legame che rimane. Poi è il primo di quei tanti legami che ciascun essere allaccia. Dimmi, caro, potresti, come tu sai fare, guardarci un po' rispetto al, come posso dire, al tipo di vita che voi vivete.
Vedi, caro, perché il tipo di vita?
È vero, non sapevo quale cosa,
sì,
quale aggettivo, quale parola scegliere, non sapevo. Non vorrei con questo termine che voi pensaste che noi facciamo qualcosa di simile al piano fisico, è vero, delle azioni come il mangiare, il vestirsi, eccetera, eccetera. Questo possono continuare a farlo coloro che ancora non si sono accorti di essere trapassati. È vero, padre. Però coloro che invece vivono coscientemente, per esempio, nel piano astrale, nel piano mentale, hanno un tipo di esistenza del tutto diversa, è vero. Principalmente se sono nel piano astrale, vivono attraverso le sensazioni, le emozioni, l'entità che è abbastanza evoluta, è vero, e brevemente lascia il suo corpo astrale e si sente liberata e più leggera da questo legame in fondo che si sta sciogliendo. Altrettanto si dice per il corpo mentale. Però mentre voi siete abituati nel piano fisico a contare il tempo e le pause tra un'azione e l'altra e in questa sequenza di pensieri che avete, vedete in un certo senso il tempo che scorre più o meno velocemente, dopo il trapasso non c'è più questo ed è tutto un più strano i momenti in cui qualcuno riposa, i famosi periodi di sonno, è vero, c'è tutto un susseguirsi di fatti interiori, è vero, e quindi c'è una ben diversa valutazione della successione, quella successione simile al trascorrere del tempo nel piano fisico. Non vi sono pause, non vi sono spazi e tempi vuoti, è vero, ma è tutto un continuo dal succedersi. Per darti un esempio, se io vivessi, avessi la mia esistenza, fosse solo nel momento in cui parlo con voi, è vero? Mentre voi fra una seduta e l'altra fate un sacco di cose che riguardano la vostra vita, passate delle ore forse anche annoiate, per me invece sarebbe una seduta dopo l'altra, non ci sono pause. Ecco. Questa è la maggior differenza che si può riscontrare vivendo coscientemente abbandonato il corpo.
Sì, ma qual è la vostra quantità? Perché noi sappiamo che tutto è quantità, Dio stesso è quantità, lo ha detto il maestro che...
Ha detto anche Franco?
La vostra quantità, qual è?
Quantità nel senso che niente è incorporeo affatto, è vero? Certamente la nostra quantità dipende da quale punto uno parla. Se ha ancora il corpo astrale, la sua quantità è il piano astrale, se ha ancora il corpo mentale, la sua quantità è il corpo mentale, ma questo non toglie appunto che abbia la sua quantità di coscienza e di spirito, sempre, anche del piano astrale. Quindi se vuoi dire che qual è la quantità di un'entità che parla dal piano astrale, la quantità di un'entità che parla dal piano astrale è costituita dal suo corpo astrale, dal suo corpo mentale e dalla sua coscienza.
Ma quindi ha una sostanza, un peso, cioè, come posso dire?
Certamente, non è qualcosa di nulla, è vero, di inesistente. È qualcosa di sostanza.
Sì, appunto, perché si parla del piano astrale, ma si dice così, con le parole. Ma io penso che in quanto a, quantificarlo, vederlo...
Tu vuoi il peso, poi.
Cercarmi di fare un'immagine, penso che sia molto difficile. Se non lo rapportiamo appunto a un qualche cosa di fisico, di umano, che ci è nostro, che ci è proprio.
Puoi fare questa analogia, perché in effetti c'è questa analogia, non essendo, ripeto, nulla, ma essendo qualcosa in senso di sostanza, anche il piano astrale, come è qualcosa in senso di sostanza il piano fisico, tu puoi fare benissimo questa analogia.
Bene. Scusa Francesco, la successione di fatti interiori che l'entità vive, come hai detto, nel piano astrale, consiste nel rivivere, nel rivedere l'esistenza
in un primo momento, certo.
In un secondo momento
tutta una questione di stimoli e di desideri, una volta compreso, di andare avanti, di continuare la propria evoluzione, di avere contatti con altre entità.
realtà dello stesso piano sottopiano, è vero, aspirazioni di avere contatti con entità più elevate, però questo riguarda sempre una evoluzione abbastanza inoltrata, perché altrimenti, come nel piano fisico, l'uomo comune non ha il pensiero e l'idea che esistano altri piani più sottili. Una volta che si è nel piano astrale, anche se si raggiunge la coscienza di essere trapassati, che quindi la morte non esiste, però se non si ha abbastanza evoluzione, non si riesce a immaginare che vi siano degli altri piani superiori, più sottili. È vero, e si crede che l'aldilà consista tutto in quel piano sottopiano nel quale ci si trova.
Basta saperlo con la mente, questo.
Basta saperlo con la mente, ma
senza coscienza.
Senza coscienza, perché è semplicemente una conoscenza,
una nozione.
Come, una nozione, come tu sai che esiste New York, per esempio, o un'altra città, o Pechino, nelle quali puoi non esserci mai stato, è vero? Però per arrivare a supporre che esista New York o Pechino, è vero, ci vuole una certa evoluzione, è vero? Perché altrimenti tu non lo supponi, credi che tutto il tuo mondo, il mondo consista nel pezzo di terra nel quale tu vivi, nel paese nel quale tu vivi. Mentre quando c'è una certa evoluzione, sia per il ricordo delle precedenti incarnazioni, dei periodi fra un'incarnazione e l'altra, sia proprio per una sorta di intuizione, allora si sa che esistono altri piani più sottili e si desidera trovarvi sì quanto prima.
Io vorrei chiedere una cosa sull'oblio, posso?
Sì, certo.
E l'altra volta il maestro Kempis, rispondendo a Corrado, ha accennato una cosa che mancava nel libro, in effetti, la legge dell'oblio,
sì,
che a un certo punto viene a cadere, oppure non cade, appunto si diceva con Corrado, cioè certi periodi sono coperti dalla legge dell'oblio, diciamo in coma, diceva il maestro, perché quella persona non deve sapere che non c'è la morte, non c'è la
certo.
Allora, quando c'è a che punto dell'evoluzione, cioè la legge dell'oblio fino a che punto è utile, perché è molto utile, e fino a che punto è utile e vale? E quando viene a cadere come un guscio alla coscienza?
È un po' difficile rispondere fino a quando, è vero? È fino al momento in cui l'essere può conoscere senza più alzare la conoscenza ad un fine egoista. Come si può dire, fino a che punto il bambino è aiutato nel camminare dalla madre, è vero? Fino al punto in cui può camminare da solo. Ecco, allora questa legge dell'oblio esiste fino al punto in cui appunto l'essere può poi sapere certe cose e non agire in modo consono a quanto ha conosciuto per paura di quello che può succedergli, ma lo fa proprio per un suo sentito.
Ma una lunga agonia può aiutare l'anima nell'evoluzione?
Cara, certamente una lunga agonia quando viene è perché deve venire e quindi è un fatto caro. E come tale lo aiuta sempre, il fatto karmico aiuta sempre. Allora dobbiamo precisare. Allora dobbiamo precisare, una agonia incosciente non riguarda più la creatura, ma riguarda i familiari e coloro che sono legati effettivamente a questa creatura. Non riguarda più quella creatura.
È possibile, come dicono, ricordare, ed è utile ricordare, c'erano tutta questa voga, le incarnazioni precedenti, se ne sente sempre di più, c'è questa fame di retrospezione, diciamo, di retrovisione.
Diciamo qui sulla Terra con certe tecniche?
Sì, tecniche. Ma
guarda, caro, è possibile a colui che le deve risolvere. Gli altri sono degli illusi, dei sognatori che a un certo punto si lo dicono di ricordare, è vero, queste incarnazioni per darsi una certa importanza e per del resto lo fanno in buona fede, è vero, convincono prima di tutto se stessi per poi convincere gli altri, è vero, di diventare un po' dicono di ricordare, è vero, queste incarnazioni per darsi una certa importanza e per... del resto lo fanno in buona fede, è vero, convincono prima di tutto se stessi per poi convincere gli altri, è vero, di diventare un po' delle persone particolari in vista. Teoricamente c'è questa possibilità, senz'altro,
ma è collegata,
però è collegata all'evoluzione, certamente. Quindi diffidate da coloro che dicono io vi insegno la tecnica per farvi ricordare le vostre vite precedenti, perché lo fanno semplicemente per avere dei seguaci, degli allievi o degli scolari, perché si sa benissimo, colui che veramente sa benissimo che non può garantire a tutti una cosa del genere.
L'altro anno, quando è venuto Johnny Kenanda a Roma, io ho avuto un cane che è morto e lui mi ha detto questo cane era un uomo e si era fatto delle cose terribili e si è incarnato in cane. È possibile?
No,
questo?
No, guarda, assolutamente, io sono rimasta senza parole. Assolutamente, guarda, quando un uomo fa delle cose terribili non può che reincarnarsi in un uomo che ha una vita di grande sofferenza, è vero? E ti dirò che perché non è possibile, non lo dico solamente così, è vero, come dire una cosa senza cercare di dare per voi delle prove, cercare di agganciarla logicamente. Posso dirti che per quanto sia dolorosa la vita di un animale, non sarà mai dolorosa come la vita di un uomo. Quindi, ora, non vediamo il dolore come punizione per quello che una creatura ha fatto, è vero, ma se ha fatto delle cose terribili, evidentemente avrà degli effetti terribili, e allora una vita come animale non potrà mai dargli degli effetti terribili come li ha in una vita come uomo. Ecco perché l'uomo non può reincarnarsi negli animali.
Poi perché disprezzare gli animali così?
È vero.
No, ma perché questo cane ha pensato in suicidio tante volte. E poi è morto giovane. E io
guarda,
ero molto dolorata perché l'ho dovuto far sopprimere perché era impazzito.
Sì, cara, però
e
vedi, fra il suicidio di un uomo e il suicidio di un animale c'è un'enorme differenza, è vero. Come per esempio fa gli animali che uccidono i loro figli e gli uomini che uccidono i loro figli. Gli animali ubbidiscono a certi impulsi naturali e facendo quello quindi non hanno l'intenzione di uccidere a un fine egoistico, ma seguono quello che è il richiamo e la legge della natura. Quindi il loro karma è ben diverso, mentre un uomo che uccide un suo simile o che si suicida, è vero, ha un'intenzione ben diversa da quella dell'animale, che riguarda la sua coscienza, il suo intelletto, è vero, cosa che invece non si ritrova negli animali. Quindi il fatto che un animale abbia tentato il suicidio o uccida i propri figli, direi è un fatto naturale che riguarda la vita del suo corpo fisico e non la vita della sua coscienza. Anzi, ti dirò che mentre nell'uomo il suicidarsi o uccidere i propri figli è un fatto negativo, diciamolo appunto, anche se in modo relativo, nell'animale invece è un fatto positivo, perché va contro quello stimolo di egoismo che ci può essere e di istinto di conservazione della vita che è spiccatissimo negli animali, è vero, è spiccatissimo negli animali, quindi fare questo vuol dire in un certo senso vincere se stessi.
Salto.
Certo. Grazie, ti ringrazio
perché
è una cosa che mi
permette. C'è da ringraziare.
Può dire qualcosa a qualcuno, sai, questa costellazione di tuoi pianeti?
Sì, a tutti mando un caro saluto, un caro abbraccio, mi auguro di avere la possibilità di poter parlare in un modo
o nell'altro.
Certo. Caro, allora se non avete altre domande...
Tante, ma insomma...
Vi saluto, è vero, grazie per momentaneamente.
Meraviglioso, grazie sempre.
Grazie. Io benedico il vostro veneziano, figli miei, desidero parlarvi e intrattenervi
un poco con me. Scusate la mia difficoltà nel parlare la vostra lingua. Vorrei parlarvi dell'aspetto che mi riguarda direttamente, l'aspetto psicologico, psichico di queste comunicazioni. Perché voi forse pensate che assistendo ad una seduta, come dite, tutto si esaurisca nell'ascoltare quello che viene detto, che del resto possa non esservi una grande differenza tra quello che udite direttamente qua, coinvolti nella riunione, e quello invece che potreste leggere di un'altra riunione. È vero che quando i maestri parlano, non parlano solo per coloro che qua sono presenti, ma parlano anche per coloro che leggeranno le trascrizioni delle comunicazioni. E quindi è vero che quanto viene detto coinvolge e colpisce anche i non presenti direttamente alla seduta. Però è altresì vero che oltre gli stimoli che voi potete ricevere dall'insegnamento, vi sono degli stimoli che vi vengono e sono di natura psicologica. Si può dire che le risposte e quanto voi ascoltate è fatto direttamente a vostra misura. È fatto personalmente per voi, va a colpire qualche vostra necessità, è come un incastro che combina perfettamente la vostra necessità e le nostre parole. Guardate intorno. Guardate le civiltà che sono state costruite sulla terra e guardate che cosa è rimasto di quelle civiltà, ben poco. Anche voi della vostra civiltà pensate che il retaggio, il frutto sia sempre proiettato nel futuro. Questo può essere vero per la conoscenza, per la tecnologia, ma non può essere vero. E soprattutto non può questo costituire il vero frutto di una civiltà. Come più volte vi abbiamo detto, il valore, il frutto di una civiltà sta in quello che i suoi figli riescono a trasfondere nella loro coscienza. Quindi il vero valore non sta nelle opere monumentali, ma nell'intimo di ogni figlio della civiltà. Lì, a questo scopo, vi sono vari stimoli che vengono dalla società civile e sono stimoli che vanno a colpire direttamente l'intimo degli uomini, stimoli di natura spirituale,
ma prima di giungere a questi stimoli, o meglio, prima che questi stimoli giungano allo spirito, vi sono moltissimi stimoli di natura psicologica. E allora, quando vi sono delle fonti che sono complete in sé, che hanno stimoli psicologici tanto potenti da trasformarsi in stimoli spirituali, queste fonti dovrebbero essere adorate, dovrebbero essere veramente eseguite e tenute come cose le più preziose che vi siano. Mentre che cosa osserviamo? Osserviamo nella società che sono profondamente e grandemente seguite le persone che possono dare semplici stimoli sensori. Sono divinizzate quasi persone che attraverso alla musica, al canto, riescono a dare certe sensazioni. Sono divinizzate quasi persone che non tanto per la loro bravura artistica, ma per la loro avvenenza o la loro simpatia, riescono a piacere. Quindi sono divinizzate e tenute in grandissima opinione queste persone che in fondo vanno a colpire le parti meno importanti dell'essere. Voi che invece potete seguire le parole dei maestri, il loro insegnamento, siate consapevoli che oltre che ricevere enunciazioni di realtà assolute, oltre che conoscere verità nella forma più precisa e più aderente alla realtà, voi siete posti al centro di una azione che tende a far sviluppare la vostra coscienza attraverso anche a stimoli appositamente creati per voi di natura psicologica, che cercano di coinvolgervi direttamente, farvi vibrare. E questo veramente è il miracolo più bello che c'è in queste comunicazioni. Non ho altro da dirvi se non ancora incitarvi ad apprezzare questa opera che forse nessuno di voi ha mai visto in questo genere di comunicazioni. Quindi vi benedico.
Grazie.